/radioweb presenta Uicicom, la voce del territorio e non solo.
Cari amiche e cari amici, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti voi, ben rimasti all'ascolto per la nuova puntata di Uicicom, il settimanale che anche questa oggi ci porta a spasso per le sedi territoriali e i consigli regionali dell'Unione per conoscere tutte le novità. Il viaggio di questo mercoledì 5 novembre 2025 parte da Como e a Como è già in linea con noi il presidente Claudio Lacorte. Bentornato presidente.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
Caro Presidente, a te l'onore e l'onere di presentare anche l'altro nostro ospite. Oggi non siamo soli per raccontare una bella storia che va parecchio lontano rispetto a Como, ma che Como torna.
È con noi il nostro socio storico Francesco Palmese, che è stato mandato dal Consiglio sezionale in Uganda quest'estate e ci racconterà la sua esperienza.
Lo accogliamo, Francesco Palmese, benvenuto.
Grazie, buona giornata a tutte e a tutti.
Francesco, buongiorno, grazie di essere insieme a noi. Presidente, ti chiedo una brevissima introduzione di questa missione, poi lasciamo la parola a Francesco per la sua viva testimonianza.
Sicuramente sì. Allora, questo progetto si chiama Guardare Lontano. È partito tra il 2010 e il 2015.
Scusa, si sente allora troppo, è troppo basso il volume.
Adesso ci pensa la regia, Francesco, adesso ti diamo la parola mentre il presidente introduce. Prego, presidente.
Dicevo, con l'allora presidente Daniele Rigoldi e poi c'era Mario Mazzoleni che hanno appoggiato questa iniziativa, abbiamo creato un contatto con l'Uganda, abbiamo ospitato in sede noi e poi in città due ragazze, una ipovedente e una non vedente, alle quali sono stati, grazie all'Istituto dei Ciechi di Milano, insegnati Braille, autonomia domestica e quant'altro. Il progetto è continuato con l'invio di materiale una volta all'anno. Poi volevamo vedere cosa stava succedendo e Francesco si è offerto gentilmente di andare sul posto e ci racconta lui un po' com'è la storia.
Francesco, a te allora, se era la prima volta che andavi così lontano per un progetto del genere, questo grazie alla tua lunga esperienza, com'è stato questo viaggio?
Il viaggio è stato molto produttivo e ho fatto un'esperienza veramente straordinaria, però ho visitato anche altri paesi, altri tipi di associazione sempre di non vedenti, ma devo dire che in Uganda è una situazione molto ma molto precaria, perché gli invalidi vengono ritenuti inutili. Se giri per l'Uganda non vedi una carrozzina, non vedi un cieco col bastone, si tengono chiusi in casa senza nessun diritto, è tutto a carico delle famiglie. E quindi io sono tornato giù perché avevamo istruito due ragazze con il Braille e con l'uso del bastone e il computer, con la promessa che quando andavano giù elargivano questa loro esperienza, questi loro insegnamenti ad altri ciechi. Nel frattempo abbiamo pregato il vescovo di Lira di mettere a disposizione qualche locale per far nascere in qualche modo una scuola per queste due ragazze che insegnavano ad altri ciechi. Ci ha messo a disposizione tre locali veramente un po' fatiscenti, va bene. Quindi, però hanno bisogno di tutto, del materiale didattico, agli strumenti tecnologici, non hanno nulla. Allora io mi sono recato sul posto dove abbiamo riunito una cinquantina di non vedenti e abbiamo fatto le diverse iniziative che riguardavano il percorso da fare. Quindi diciamo abbiamo fatto una cena al buio dove hanno partecipato 200 persone, dei vedenti, e così che si potesse rendere conto della, mettendoli in quel momento a pari con i non vedenti. Abbiamo creato un'associazione, abbiamo fatto il tesseramento, abbiamo eletto un direttivo, il presidente si chiama Mosè, ed è un ragazzo volenteroso, molto intelligente, ma mancano strumenti, manca tutto. E allora io mi sono promesso di fare alcune iniziative in Italia per fornirle dei materiali. Guarda che sono stato 2 mesi e una settimana giù in Uganda, ho fatto incontri con le autorità politiche, con il sindaco di Lira, di Kampala, o col vescovo di Lira, con il capo della polizia, eccetera, e quindi parlandone dei non vedenti in Italia, parlando delle barriere architettoniche, delle segnaletiche di scrittura braille e tutto quanto. Adesso questa associazione deve camminare, la scuola deve funzionare e vediamo come svilupparla ulteriormente.
Adesso Francesco, un'ultima sì, cosa, sì. Francesco, dal punto di vista umano, cosa ti è rimasto principalmente impresso nell'incontro? Cioè, hai raccontato molto bene l'organizzazione, le autorità, con i ciechi ugandesi.
Ho trovato molta disponibilità. Dicono che stanno avviando dei processi, diciamo, e anche perché loro, non avendo diritti, e si meravigliavano, cioè io devo dire la verità, questo nostro paese, molto criticabile per certi aspetti, però sul piano dei diritti, grazie all'Associazione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ci hanno veramente dato tanto, veramente abbiamo conquistato dei diritti, ancora c'è strada da fare, ma io confido perché abbiamo una classe dirigente veramente eccezionale, che si battono per alleviare i ciechi dalla possibilità di una vita migliore possibile.
Francesco, tornerai in Uganda prossimamente? Ce l'hai in programma?
L'intenzione di tornare, sì, ma vorrei andare con... portando qualcosa, andare solamente a parlare. Quindi io vorrei organizzare in tutte le sezioni d'Italia, se hanno del materiale che non usano più, praticamente usabile, se potessero inviarlo alla sezione di Como per poi noi mandarlo in Uganda, perché questa gente ha bisogno di tutto, persino delle tavolette braille, punteruoli, bastoni.
Certo. E questo, e questo è un appello che registriamo e che rilanciamo, perché questo mi sento di dire che sarà solo il primo di una serie di collegamenti, perché questo è un progetto importante che noi siamo felici di aver fatto conoscere ai nostri ascoltatori e soprattutto di averlo fatto attraverso la viva voce di chi lì è stato, ha parlato e si è reso conto in prima persona, e che ringraziamo di cuore. Adesso purtroppo il tempo è poco, ma è una promessa di Slash Radio Web che torneremo ad occuparci dell'iniziativa, e siamo davvero grati di averla ascoltata attraverso la testimonianza diretta di Francesco Palmese, e naturalmente grazie al presidente Claudio Lacorte che ci ha messo a conoscenza di questa iniziativa. Grazie a entrambi.
Grazie a voi.
Vi ringrazio. Ciao.
Buona giornata a tutti e due, al presidente di Como Claudio Lacorte, a Francesco Palmese. Avete ascoltato con quale passione, quale energia la sua veneranda età si è fatto latore e ambasciatore di questo progetto, partito da Como, arrivato fin nel cuore dell'Africa. Torniamo in Italia, già c'eravamo con Como, anche se abbiamo dirazzato molto lontano. Ci spostiamo a Latina, per la precisione. Da Latina, a dire la verità, andiamo ancora più lontano rispetto all'Africa, perché qui parleremo, tra le altre cose, anche di stelle addirittura. Oggi è una puntata che non si pone il minimo confine. Sono molto contento di accogliere per la prima volta, da presidente eletto da poco a Latina, Alessandro Fantin. Presidente, benvenuto.
Buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano. Scusate se non parlo troppo ad alta voce, ma sono in treno e spero che rimanga la...
Sì, eravamo partiti bene, speriamo in effetti che la linea ci sorregga. Presidente, allora innanzitutto in bocca al lupo per questo mandato iniziato poco prima dell'estate, e intanto raccontaci in breve di te. Prima di te c'era Mirko Sanavia, che adesso è vicepresidente. Un minimo, proprio una brevissima tua storia all'interno dell'Unione, per farti conoscere dagli ascoltatori. Presidente Fantin, che è in treno. Sì, eccoci.
Mi sentite?
Adesso sì.
Ok, dicevo, io nell'Unione milito da più di 20 anni, ho avuto la carica da presidente e l'ho acquisita quest'anno nel mese di aprile, e ho la fortuna di poter contare su un validissimo consiglio, sull'aiuto di Mirko come vicepresidente e anche sull'aiuto di tante persone che al di fuori del consiglio ci supportano nelle varie attività che organizziamo a Latina. È una sezione che sta lavorando bene, facciamo tante attività per i soci.
E quindi questo è un mandato fresco, ma con l'esperienza che viene dagli ultimi 20 anni. Ecco, una cosa che ha già una bella tradizione è quella che in premessa avevo ricordato alle ascoltatrici, agli ascoltatori: il corso di astronomia per ciechi e ipovedenti è arrivato all'edizione 2025, in cui vi siete, ecco adesso lo recuperiamo, il presidente, che ribadiamo è in treno, e quindi chiaramente qualche piccolo disservizio da questo punto di vista può anche capitare. Tra un attimo sarà di nuovo ai nostri microfoni, e nel momento io posso ricordarvi che sono già 15 anni che il corso di astronomia per ciechi e ipovedenti, organizzato da UIC Latina e dall'Univoc di Latina, è un appuntamento consueto da 15 anni. Come detto, dal 2022 è proprio la sezione di Latina ad occuparsi dell'organizzazione. Ha avuto il suo clou da poco, da un paio di settimane, perché l'evento cardine si è svolto tra il 17 e il 19 ottobre, quando, peraltro aperto naturalmente a ciechi e ipovedenti da tutto il territorio nazionale, che si sono ritrovati, erano 16, presso l'Associazione Pontina di Astronomia. Chiedo alla regia se nel frattempo abbiamo recuperato il presidente Fantin. Presidente, ci sei?
Sono di nuovo qui.
Eccoci qui. Dicevamo, dicevamo del corso, 15 anni di storia, dal 2022 è UIC Latina che se ne occupa principalmente. Com'è stata l'esperienza di quest'anno tra il 17 e il 19 ottobre?
Allora, intanto c'è da dire che questo corso è nato proprio dall'UIC di Latina nel 2009. Io a quei tempi ero vicepresidente, poi per qualche anno è stato fatto dall'Unione dei Ciechi di Latina, poi io per varie vicissitudini mi sono allontanato, l'ho continuato ad organizzare insieme all'Associazione Puntina di Astronomia e nel 2022
Presidente, le nostre linee ferroviarie sono quelle che sono. Andiamo sulle stelle, ma diciamo che l'Appennino è ancora più coriaceo degli spazi siderali, almeno fino a questo momento. Allora cerchiamo almeno di recuperarlo per un saluto il presidente, prima di salutarlo. Adesso ci riusciremo naturalmente insieme alla nostra solerte regia che tutto potrebbe fare. Prossima iniziativa maggio 2026, c'è già naturalmente l'appuntamento. È stato innervato questo appuntamento intanto da congegni tattili che sono stati creati da Andrea Miccoli, che è il socio fondatore dell'APA, che è l'Associazione Pontina di Astronomia, che è riuscita a far toccare i congegni di osservazione e anche dei modelli di volta celeste. Il tutto è successo presso il Park Hotel di Latina. Le lezioni sono state organizzate insieme ad uscite esterne di socializzazione. Al termine, un attestato di partecipazione è stato consegnato ai 16 che quest'anno hanno fatto, chi per la prima volta, eccoci qui, il presidente è tornato, chi invece già da veterano. Ecco presidente, per salutarci, quanti veterani del corso c'erano, quante new entry e cosa state preparando per il successivo? Niente, è ricaduto, capita. Allora dai, lo salutiamo il presidente, ringraziandolo comunque per il tentativo di essere stato con noi, e andiamo avanti con la nostra scaletta. Comunque, essendo un classico appuntamento, torneremo a parlarne, questo dell'osservazione stellare che vede in Latina e in particolare nella sede dell'Unione di Latina un punto di riferimento importante per tutti gli astrofili. Se siamo pronti, regia, allora andrei anche al terzo collegamento della nostra giornata, che ci riporta in Lombardia per la precisione, perché ci stiamo collegando con la sede territoriale di Varese. Sede territoriale di Varese, dove ci aspetta naturalmente la presidente Cristina Pasquino. Bentornata, presidente.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei per la disponibilità, presidente. Pochi giorni fa un convegno importante, era il 28 di ottobre per la precisione, un convegno che è stato aperto proprio da un suo intervento, ma noi ci fermiamo qui e siamo curiosi dalla sua viva voce di ascoltare il racconto di chi c'era, dov'era e soprattutto di cosa si è parlato.
Certo. Questo convegno, che è stato una giornata di studio esattamente, l'abbiamo organizzato noi dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, sezione di Varese, in collaborazione con l'azienda territoriale sociosanitaria della nostra provincia, con la quale abbiamo una collaborazione che risale al 2010, da prima sotto forma di convenzione e adesso di progetti, sulla riabilitazione alle autonomie. Quindi è una collaborazione ben consolidata, che funziona bene da anni, e quindi abbiamo questo legame con il Sistema Sanitario Nazionale per tutto il servizio di riabilitazione alle autonomie che forniamo ai nostri soci qua in sezione. Abbiamo pensato quindi di fare un convegno, di organizzare un convegno in cui si facesse meglio comprendere, quindi non solo conoscere, ma comprendere la disabilità visiva in diversi suoi aspetti, perché ci si rende conto quotidianamente che magari le persone, gli enti, le scuole, i luoghi dove ci sono personale sanitario, sociosanitario, sono venuti a contatto con la disabilità visiva, magari ne hanno conosciuto alcuni aspetti, però manca l'approfondimento, la conoscenza profonda, ossia la comprensione. Quindi questo è stato, diciamo, l'obiettivo, andare più, come ho intitolato la mia relazione, sollevare un velo, conoscere e comprendere la disabilità visiva. E soprattutto ci tenevo a far parlare noi della disabilità visiva, e con questo noi intendo sia chi i soci, noi che collaboriamo, volontari in sezione, ma anche tutti coloro che lavorano insieme a noi, quindi i volontari, i professionisti che sono inseriti anche nel progetto di riabilitazione ad autonomia, perché spesso ne parlano altri di noi e non adeguatamente. Per cui abbiamo dato questo taglio, e anche un taglio pratico, quindi non solo sono state appunto programmate delle relazioni teoriche, ma abbiamo anche proposto dei laboratori pratici, soprattutto per far comprendere anche tutto il nostro lavoro che riguarda appunto i corsi di riabilitazione. Si è parlato quindi di tutto ciò che fa la sezione a Varese, l'Unione Ciechi anche in generale, quindi della prevenzione delle malattie della vista, delle barriere architettoniche, delle barriere culturali. Abbiamo parlato appunto di riabilitazione alle autonomie, di tecnologia e intelligenza artificiale. Abbiamo poi parlato di progetti per l'inserimento lavorativo e anche mostrato un video che abbiamo realizzato qui a Varese proprio per l'inserimento lavorativo nei progetti che stiamo portando avanti con Regione Lombardia, che è stato appunto approvato dal nostro regionale lombardo, e quindi abbiamo iniziato a diffonderlo, in cui appunto mostriamo le potenzialità di cui siamo dotati per poter lavorare. Quindi questo video sarà adesso mostrato ai consulenti del lavoro, a Confindustria, e anche diffuso dove è necessario, proprio per favorire l'inserimento lavorativo. Abbiamo parlato di Braille e di progetti scolastici. E la platea è stata soprattutto costituita da personale sanitario e sociosanitario, dai docenti di scuole di ogni ordine e grado, ma anche è stata coinvolta la cittadinanza, in particolare per favorire il volontariato, quindi per richiamare aspiranti volontari e far comprendere quello che facciamo e quello in cui potrebbero aiutarci. Devo dire che questo taglio pratico, anche oltre che teorico, e questa diversificazione degli aspetti da trattare, che poi potranno essere ulteriormente approfonditi, è stato l'inizio di un percorso che faremo con la nostra azienda territoriale sociosanitaria, e ha riscosso davvero molto successo, perché non si è mai fatto, almeno sul nostro territorio, un convegno di questo tipo. Quindi davvero abbiamo ricevuto molti complimenti, perché è stato utile, perché chi non sa niente sulla disabilità visiva, oppure sa le cose superficialmente, ha trovato la possibilità di approfondirle e di sapere che noi ci siamo, che siamo a disposizione, che possono venire a vedere quello che facciamo e anche chiedere tutto ciò che non è chiaro, che hanno bisogno di sapere. Quindi è stata una giornata intensa, ma molto apprezzata.
Ecco, un'ultima cosa, Presidente. Nella sua esperienza, visto che il cuore della faccenda è proprio una sempre migliore e più pervasiva comunicazione reale, fattiva e non stereotipata della disabilità visiva, secondo lei qual è ancora oggi nel territorio, ma è facile estenderlo in generale il discorso, lo scoglio maggiore da far comprendere a chi non si è accostato a questa condizione? Qual è il malinteso che capita ancora più spesso ancora oggi?
Ma secondo me più che altro suscita molta paura la disabilità visiva, per cui in generale tutti stanno lontani, non vanno in fondo, perché fa paura, perché comunque è ritenuta una condizione drammatica che impedisce alle persone di vivere una vita normale, inserite in tutti gli ambiti sociali e lavorativi. E c'è questa resistenza ad avvicinarsi alla comprensione della disabilità visiva, perché la si teme e perché c'è questo retaggio culturale per cui si identifica la persona come colui che comunque a causa della disabilità visiva non potrà che fare una vita limitata e soprattutto anche lavori solo di un certo tipo e sarà dipendente dagli altri in tutto e per sempre. Ecco, bisogna rimuovere davvero queste barriere culturali che ostacolano tantissimo la nostra autonomia e la nostra inclusione. Ecco, di far vedere molto praticamente che cosa possiamo fare, sia perché eravamo lì presenti e ci muovevamo col bastone, abbiamo portato quindi tutta anche la nostra esperienza riguardo alla tecnologia, abbiamo mostrato il video in cui persone che lavorano e i loro datori di lavoro sono stati intervistati e hanno effettivamente constatato le potenzialità e quella che noi possiamo essere una risorsa anche per le aziende, per i luoghi di lavoro. Ecco, vedere più da vicino tutto ciò è servito, perché altrimenti sono sempre comunicazioni un po' teoriche, un po' lontane dall'esperienza personale con le persone che hanno la disabilità visiva, e quindi è stato apprezzato questo soprattutto.
È un'esperienza che sarà ripetuta?
Sì, noi speriamo anche di coinvolgere magari anche altre realtà del nostro territorio. È stato un inizio, ecco, questo, di un percorso, e visto il successo speriamo di poterlo replicare anche coinvolgendo più realtà. Direi di sì, se funziona, insomma, penso sarà un'esperienza sempre più positiva per tutto il territorio nostro e anche per noi come sezione che lavoriamo da anni qua. In generale mostrerà come l'Unione Italiana Ciechi e Poveventi si è anche nel tempo evoluta, si è avvicinata ad ambiti come la tecnologia, che prima non c'erano, quindi che sta al passo coi tempi, e quindi è un'associazione utile e necessaria.
Torneremo a parlarne sicuramente, Presidente, grazie di essere stata con noi e di averci portato all'interno di questo bel momento di condivisione e di scambio con la cittadinanza tutta, con il territorio. Grazie di cuore e buon lavoro.
Grazie mille a voi, grazie e buon lavoro altrettanto a voi.
Buona giornata a Cristina Pasquino, presidente della sede territoriale di Varese, con cui andiamo a chiudere questa bella e ricca puntata di UICOM, appuntamento come di consueto alla prossima settimana, mercoledì, sarà già 12 di novembre, sempre alle 10.30. Io ringrazio la regia, la doppia regia col signor Renato e il signor Alessio Germini al di là del cristallo, che hanno curato la parte tecnica, voi slashers per l'attenzione, ma a voi slashers raccomando caldamente di non spegnere mai e poi mai slash radio web, questo in generale. In particolare oggi poi c'è un pomeriggio davvero da leccarsi i baffi, perché si parte alle 16 con la puntata di novembre di Chiedilo a Iura con la presidente nazionale dell'agenzia Franco Lepore, che toccherà insieme a un parterre di ospiti qualificatissimi un tema così importante e così vicino a tutti noi, quello dei caregiver dal punto di vista delle normative, delle difficoltà e dei progetti. Poi uno slash box particolarmente interessante che ci porterà alla scoperta di un romanzo tra il giallo e il territoriale, scritto davvero bene da Riccardo Lorenzetti, e poi musica di quelle che arricchiscono, perché sarà bello, interessante, sorprendente per certi versi andare a scoprire un disco, si sarebbe detto un tempo, un album nuovo di zecca che si chiama Equilibrismi e che hanno firmato in due il chitarrista e compositore Finaz e la voce meravigliosa, unica, di Petra Magoni. Quindi il nostro Petra Magoni, che tra le altre cose è anche la mamma di Frida Bollani Magoni, che conoscete tutti benissimo. Sarà davvero bello stare insieme anche oggi pomeriggio. Grazie ancora a tutte e a tutti voi, e a più tardi.
Slash Radio Web ha presentato UICOM.